Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti. C'è stato un forte aumento in giugno dopo la tregua sui dazi concordata tra i due paesi. Nuovi accordi con l'Unione Europea in Svizzera stanno creando una spaccatura tra Unione Democratica di Centro e mondo contadino. Ricostruito il genoma del virus dell'influenza spagnola, l'impresa è riuscita ad un gruppo di ricercatori dell'Università di Zurigo. Le vacanze estive in Germania ogni anno iniziano e finiscono in un periodo diverso, ma non in Baden-Württemberg e in Baviera, e questo crea discussioni. E a proposito di vacanze, andremo sull'arcipelago delle Brioni, in Croazia, una meta turistica che cerca un rilancio. Netto aumento delle esportazioni della Cina verso gli Stati Uniti, più 32,4% in giugno rispetto a maggio, dopo che è entrata in vigore la tregua sui dazi concordata tra i due paesi. E ora c'è chi spera in una stabilizzazione dei rapporti, a cui potrebbe contribuire una probabile visita di Donald Trump a Pechino. Ma il rischio di nuove crisi rimane. Noi ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Allora, come interpretare questi dati sull'export cinese e quanto può essere stabile l'aumento?
Beh, diciamo che l'aumento era atteso perché i colloqui di maggio a Ginevra hanno creato una finestra di opportunità per riprendere il commercio a dazi molto più bassi rispetto a quelli superiori al 100% a cui si era arrivati, una sorta di embargo. Un aumento così forte dell'export cinese del 32,4% appunto su base mensile si spiega col fatto che giugno è il primo mese che ha beneficiato per intero della tregua e poi che dopo i colloqui di Londra dell'11 giugno sono riprese le spedizioni di terre rare e nel boom dell'export cinese spiccano proprio i metalli cruciali per l'industria elettronica e i sistemi di difesa. Attenzione però a pensare che ora sia tutto a posto, la tregua sui dazi resta in vigore fino al 13 agosto e dentro allora va trovato un accordo più profondo del semplice armistizio stabilito finora. Ed è anche per il timore che non si raggiunga questa intesa che le aziende di entrambi i paesi hanno accelerato gli scambi. C'è poi da sottolineare che su base annuale l'export cinese negli Stati Uniti è comunque diminuito del 16%, seppure a un ritmo nettamente più lento del 34,5% di maggio, segnale che i flussi commerciali hanno già subito comunque delle modifiche.
Nei giorni scorsi ci sono stati nuovi incontri tra i funzionari di Washington e Pechino. Ci si può davvero aspettare un miglioramento dei rapporti?
Ma la sensazione è che ci sia in effetti un tentativo quantomeno di stabilizzare il disaccordo. Un segnale è arrivato nei giorni scorsi con l'incontro tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri cinese Wang Yi. I due si sono visti per la prima volta a Kuala Lumpur in Malaysia e l'evento è significativo di per sé, visto che Rubio è considerato un falco anticinese ed era stato sanzionato dal governo di Pechino per le sue proposte di legge a supporto di Taiwan. Aver eliminato le sanzioni è una mossa che mostra l'interesse a migliorare i rapporti con la Casa Bianca. Non a caso Wang e Rubio hanno annunciato che si lavora a una visita di Donald Trump a Pechino. Attenzione ovviamente a possibili nuove turbolenze in grado di rovinare i piani, però ecco, una visita di Trump sarebbe un segnale importante anche a livello formale. Nel 2017, all'inizio del suo primo mandato, fu il presidente cinese Xi Jinping a recarsi per primo negli Stati Uniti, accettando l'invito nella tenuta di Mar-a-Lago. Qualora stavolta toccasse a Trump muoversi per primo invece e andare in Cina, ecco che per la narrativa di Pechino questo sarebbe un segnale di un cambiamento nei rapporti di forza.
Lorenzo Lamperti e i rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina. E per quanto riguarda l'Unione Europea, il commissario al commercio Maroš Šefčovič avrà un nuovo scambio con le controparti americane oggi sul dossier dei dazi. E questo dopo la lettera inviata da Donald Trump sabato che minacciava dazi del 30% dal 1 di agosto. Non riesco davvero a immaginare di rinunciare a raggiungere un accordo senza aver fatto un tentativo serio, ha affermato il capo negoziatore europeo, arrivando al Consiglio del Commercio UE in corso proprio in questi minuti a Bruxelles. Tradizionale parata militare questa mattina a Parigi per la festa nazionale del 14 luglio, una sfilata che quest'anno vuol dimostrare la credibilità delle forze armate francesi, un riflesso della gravità della situazione e delle minacce che pesano sull'intero continente europeo. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
Spirano venti di guerra sull'Europa e la tradizionale parata militare del 14 di luglio sugli Champs-Élysées assomiglia più che mai a una prova di forza. In un mondo sempre più brutale bisogna essere in grado di difendersi, secondo il presidente della Repubblica Emmanuel Macron, che ieri ha annunciato ingenti investimenti per la difesa. La spesa militare della Francia sfiorerà quota 64 miliardi di euro nel 2027, il doppio rispetto a 10 anni fa. Investimenti necessari a modernizzare un esercito a volte troppo obsoleto, che però oggi sfila in pompa magna sugli Champs-Élysées con 7.000 soldati, 200 carri e un centinaio di velivoli per mostrare al mondo intero che la Francia vuole essere pronta a difendersi in caso di bisogno. Oltre ai militari francesi, però, sfilano anche oltre 400 militari indonesiani, un omaggio alla partnership che lega Parigi e Giacarta da oltre 75 anni. Un legame militare, certo, ma anche economico. L'Indonesia è uno dei più importanti acquirenti di materiale militare made in France e un alleato cruciale per Parigi nell'Indo-Pacifico.
E ora in Svizzera, dove c'è un'alleanza che scricchiola, quella tra UDC e mondo agricolo. Di fronte ai nuovi accordi con l'Unione Europea non c'è infatti unità di vedute e lo scontro potrebbe inasprirsi. Se il primo partito del paese respinge gli accordi, alcune importanti associazioni di categoria legate al mondo agricolo vedono invece positivamente i nuovi sviluppi. Ma quanto profonda è questa spaccatura? Domanda che giro a Berna ad Alessio Veronelli.
Beh, per ora non è certo una frattura insanabile, anche se i termini già impiegati dal presidente dell'UDC Marcel Dettling non sono proprio concilianti, avendo definito ingenue e catastrofiche le affermazioni del direttore generale della CISA, Comunità di Interessi per il Settore Agricolo, associazione che rappresenta diverse organizzazioni del settore, affermazioni tipo «l'agricoltura non avrebbe potuto desiderare di più dagli ultimi negoziati». Alla CISA si è poi aggiunta anche l'interprofessionale dell'industria lattiero-casearia Ipilatte e da qui l'UDC si trova a dover richiamare all'ordine veri o presunti alleati.
Veri perché l'alleanza tra UDC e mondo agricolo è storica, presunti invece perché?
Perché è un'alleanza a volte anche esagerata o comunque mobile. Se è vero che l'UDC generalmente sostiene il mondo agricolo, non tutti gli agricoltori votano Unione Democratica di Centro, un partito che in Parlamento e in governo è sì molto rappresentativo del mondo agricolo, ma che ha ormai una base sempre meno legata alle professioni agricole, anche perché agricoltori e allevatori sono in diminuzione. Resta un forte legame, questo sì, soprattutto con l'Unione Svizzera dei Contadini, il cui presidente Markus Ritter, però consigliere nazionale del centro, un legame soprattutto nelle campagne referendarie, ma qualcosa sta cambiando. Per alcune associazioni agricole, i nuovi trattati garantiscono buone condizioni per l'agricoltura elvetica, che dipende anche dalle esportazioni. Per l'UDC invece ci sarebbe un aumento del carico burocratico e un'apertura esagerata del mercato. Chiaro che l'agricoltura non è il pezzo forte né dell'economia svizzera né degli accordi, ma il mondo agricolo pesa a livello di voti, soprattutto se compatto. Ma se l'UDC si oppone ai trattati nel loro insieme, gli agricoltori invece guardano più nel dettaglio. L'Unione Svizzera dei Contadini non ha ancora preso posizione, potrebbe anche non farlo perché ci sono forti divisioni interne sul tema. Il pacchetto negoziato dal Consiglio federale passerà poi comunque prima in Parlamento, non sarà sottoposto a referendum prima del 2027, ma l'UDC ha bisogno di un mondo agricolo compatto per opporsi con speranze di successo.
Alessio Veronelli in collegamento da Palazzo Federale. Ricostruito il genoma del virus dell'influenza spagnola, una pandemia che tra il 1918 e il 1920 fece, le stime divergono, tra i 20 e i 100 milioni di vittime. L'impresa è riuscita ad un gruppo svizzero di ricercatori, partendo da un preparato estratto da una vittima di questa malattia conservato all'Istituto di Medicina Evolutiva dell'Università di Zurigo. Ci dice di più Emanuele Ferrari.
È il primo genoma dell'influenza spagnola in Svizzera, quello che i ricercatori delle università di Basilea e Zurigo sono riusciti a ricostruire. Il materiale sul quale sono state svolte le analisi apparteneva ad un 18enne morto nel luglio del 1918, all'inizio della prima ondata della pandemia. Abbiamo scoperto, spiega Christian Urban, membro del team di ricerca, ad esempio una grande eterogeneità all'interno del genoma della spagnola che in un'ondata influenzale seguì come quella del 2009, non è più stata osservata. Indicazioni importanti, continua lo specialista, per capire lo sviluppo e il diffondersi di una malattia infettiva. Questo almeno il traguardo dichiarato. Per farlo sarà però necessario altro materiale. Il numero dei genomi di questo virus completi disponibili, pensando anche alla necessità di confrontarli per comprenderne le mutazioni, è ancora molto limitato. Ciò malgrado, la ricerca è stata un successo perché ha permesso di raggiungere anche un altro importante risultato. L'acido ribonucleico, l'RNA, dal quale è possibile ricostruire il genoma di un virus, è molto instabile. Noi siamo riusciti a ottimizzare il sistema di estrazione con il quale in futuro sarà più semplice svolgere test anche su altre prove conservate nei musei. Analisi hanno evidenziato come alcune mutazioni del virus della spagnola lo avevano reso più resistente al sistema immunitario e capace di legarsi ai recettori delle cellule umane rendendolo più infettivo. Non rappresenta dunque un pericolo andare a toccare prove simili? Noi ci limitiamo ad analizzare vecchi frammenti di prove e ciò che si trova al loro interno, conclude Christian Urban, è ormai troppo degradato per poter essere ancora infettivo.
E ora di nuovo all'estero per parlare di vacanze. In Germania, per alcuni studenti delle scuole, le ferie estive sono già finite, per altri invece devono ancora iniziare. Questo è merito o colpa del sistema dello scaglionamento delle ferie scolastiche che da decenni regola l'inizio delle vacanze fra i vari Länder. Un sistema che conosce però delle curiose eccezioni, eccezioni contro le quali si è sollevata ora una vivace discussione. Ma ci racconta tutto il nostro collaboratore a Berlino, Walter Raue.
Il sistema tedesco prevede uno scaglionamento dell'inizio delle ferie estive scolastiche fra le 13 regioni. Queste durano per tutti gli studenti 6 settimane e mezzo, ma iniziano in periodi diversi distribuiti nell'arco di tempo compreso fra i primi di giugno e i primi di agosto. Questo sistema permette di diluire il flusso vacanziero per tutta l'estate, evitando esodi in massa e il congestionamento delle strade e delle principali mete turistiche. Un sistema di rotazione fra le diverse regioni regola poi l'inizio rispettivo delle ferie scolastiche. Fin qui la teoria. Nella pratica, tuttavia, due grandi regioni tedesche, ovvero il Baden-Württemberg e la Baviera, godono di un trattamento speciale. Nei due Länder, nel sud della Germania, le scuole chiudono ogni anno ai primi di agosto e riaprono a metà settembre, e questo per via di un regolamento che risale al 1949. Le due regioni avevano chiesto allora di essere esentate dal sistema di rotazione per permettere agli studenti di aiutare i loro genitori nella raccolta del grano e del fieno, che tradizionalmente cade in queste due regioni nel mese di agosto. Dal momento però che sia la Baviera che il Baden-Württemberg oggi non sono certo solo più regioni agrarie, bensì moderni centri industrializzati, la ragione di queste eccezioni è priva di fondamento. Anche noi vogliamo andare una volta in vacanza ai primi di agosto, esige così la ministra dell'educazione del Nordrhein-Westfalia, Dorothee Feller, che ha innescato sul tema un vero e proprio tormentone estivo.
E a proposito di vacanze, quest'estate con il radiogiornale vogliamo portarvi con alcuni reportage in luoghi insoliti dove appunto trascorrere le vacanze, degli angoli del mondo non troppo frequentati, ma rilevanti per l'attualità e per il carico di storia che conservano. La prima tappa di questa serie è l'arcipelago delle Brioni in Croazia, 14 isole al largo dell'Istria. Il reportage del nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Valli.
Dalla costa dell'Istria una traversata di pochi minuti porta i viaggiatori a Brioni Maggiore, l'isola più grande dell'arcipelago. 5 chilometri quadrati di prati, boschi e sentieri dove dominano il frinire delle cicale, il garrire di rondini e gabbiani e naturalmente lo scrosciare delle onde. Sulle Brioni, designate Parco Nazionale dal 1983, il numero dei visitatori è limitato e le auto sono proibite. I turisti vengono qui a cercare la calma e il silenzio che non trovano nelle loro città. È il caso di Zora nella Vinia, in fuga da Zagabria.
Non è mene prova dove la tuna Brione.
È stata lei a portarmi qui per la prima volta. C'era già venuta e mi ha detto: è un posto magnifico, dobbiamo andarci. E così da allora veniamo ogni anno, più o meno sempre nello stesso periodo.
Siamo lontani dalla civiltà, non c'è traffico, ma solo pace, silenzio, i suoni e la bellezza della natura. Insomma, tutto quello di cui abbiamo davvero bisogno con le nostre vite stressate.
Il viaggiatore che arriva a Brioni Maggiore è accolto dalla vista di tre hotel eleganti, anche se un po' mal ridotti. Sono le uniche strutture ricettive dell'arcipelago e ne raccontano la storia più recente. Nel 1893 l'imprenditore austriaco Paul Kupelwieser acquista le isole, allora infestate dalla malaria, per farne una meta turistica. In pochi anni rimodella il paesaggio, creando i giardini e costruendo i primi alberghi. Il treno diretto, Vienna-Pola, porta allora sulle Brioni personaggi come James Joyce, Thomas Mann e Gustav Mahler. È l'inizio dell'età dell'oro per le isole e per questo a Paul Kupelwieser sarà a breve dedicato un museo. Ascoltiamo Marina Giachin Paoletic del Parco Nazionale.
Nel centro dell'isola, proprio vicino al piazzale, quando arrivate, c'è un edificio che era la sua abitazione, la sua villa. Per noi è molto importante perché in questo edificio stiamo preparando un museo dedicato a tutte le sue attività, perché oggi l'isola è com'è proprio grazie alla trasformazione che ha fatto Paul Kupelwieser da questo terreno incolto e ammalato.
Chi invece dispone già di un piccolo museo sull'isola è il secondo grande personaggio storico legato alle Brioni, Josip Broz Tito. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale, il leader della Jugoslavia socialista sceglie infatti proprio l'arcipelago come sua residenza estiva. Tito passa qui tra i 4 e i 6 mesi l'anno, ricevendo decine di leader mondiali come Castro, Nasser e Nehru e star del cinema come Sophia Loren e Elizabeth Taylor. Nel 1956 il vertice delle Brioni è tra i momenti fondatori del movimento dei paesi non allineati, che si propone allora come alternativa ai due blocchi, quello americano e quello sovietico. Secondo lo storico Igor Duda, le Brioni sono in quel periodo la seconda capitale della Jugoslavia dopo Belgrado, ma quel passato, dice Duda, è oggi come dimenticato.
Ovaj dio koji se tiče druge polovice stoljeća socijalizma i Titova boravka.
La storia del secondo novecento, del socialismo e della presenza di Tito resta in secondo piano. I motivi sono ovviamente quelli più generali del contesto croato, ovvero la grande cautela con cui ci si approccia a questo periodo storico. Ma io penso che le Brioni meritino un rafforzamento della narrazione del periodo che va dal 1947 agli anni 80 e anche fino agli anni 90.
Chi non ha sicuramente scordato quella storia è Cocky, il pappagallo di Tito che alla veneranda età di 65 anni continua a chiamare il suo padrone dalla sua gabbia sulle isole Brioni.
E con questo è tutto, ora c'è lo sport, buon pomeriggio.